Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nella storia dell'umanità, Cristo è il solo che abbia saputo valorizzare il limite umano e il peccato in prospettiva della nascita di un uomo nuovo. Pensiamo alla figura di Zaccheo, pubblicano che sale sull'albero per vedere Gesù. La consapevolezza della necessità di aiuto lo ha indotto a desiderare di cercare Gesù. Quando lo incontra, Gesù ha una premura tutta riservata a lui, come se in quel momento fosse la persona più importante della terra. La misericordia con cui Gesù lo guarda lo guarisce. Non un discorso, ma uno sguardo induce Zaccheo al desiderio di vivere diversamente e di non peccare più. Questo incontro capita anche alla prostituta che tutti vorrebbero lapidare. Sorprendendo tutti, Gesù dice: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra, e ancora va e non peccare più». Così, nella parabola della vigna, il Signore ha cercato operai per la sua vigna fino all'ultima ora, e al momento di pagare i vignaioli ha assegnato a tutti la stessa ricompensa, rispondendo a chi si lamenta per questa sua bontà: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono». L'idea di giustizia umana, invece, non riesce a concepire una bontà che possa premiare allo stesso modo persone che hanno lavorato differentemente. L'uomo chiama questa misura dell'altrui operato giustizia. Ciò che non si adegua a questa misura è ingiusto. La misericordia di Dio è oltre ogni umana misura e giustizia. Va oltre ogni previsione, non premiando però chiunque, bensì chi, con contrizione e verità di cuore, riconosce il mistero buono e si affida a lui con tutta la propria fragilità. Il moralismo contemporaneo tende a dividere le persone in buone e cattive in maniera manichea, a rintracciare nell'operato altrui il male e a perseguire un bieco giustizialismo che prima o poi arriva a condannare tutti. L'atteggiamento di Cristo fu quello di scommettere sempre e ovunque sull'uomo peccatore, sorprendendo gli astanti già pronti a scagliare la prima pietra contro la prostituta o deludendo i farisei quando decise di andare a pranzo dal pubblicano Zaccheo, da tutti considerato come una persona di malaffare. In questi episodi Gesù mostra il volto misericordioso di Dio Padre. Questa divina misericordia è protagonista nel canto terzo del Purgatorio. Non è certo un caso questa collocazione. A Dante piacciono i richiami interni, le coincidenze numeriche mai casuali. Se nel canto terzo dell'Inferno era sorto il dubbio sull'infinita bontà e misericordia di Dio, dopo aver letto l'epigrafe sulla porta, nella cantica successiva Dante sente l'esigenza di spiegare e argomentare e di rispondere alle possibili e plausibili domande dei lettori. Costruisce così un canto sommo, bellissimo per intensità, per saggezza, per presenza di vere e proprie perle proverbiali. Così il dubbio sorto nel lettore nel canto terzo dell'Inferno ora viene dissolto nel canto terzo del Purgatorio. Nel contempo, Dante coglie anche l'occasione per rispondere a quella domanda che è sorta nella mente di tutti dopo aver terminato la lettura dell'Inferno, ovvero come sia possibile che le anime incorporee sentano le sofferenze corporali. Il lettore ha aspettato inutilmente fino al termine del percorso nel regno delle tenebre e del male per trovare risposta a tale dilemma. Chissà quante volte Dante, nella vita di tutti i giorni, incontrando i lettori della sua somma opera, si sarà sentito porre questa domanda. Ora, proprio all'inizio della stesura della seconda cantica, è il caso di fornire una risposta. Dante, a un certo punto, vede un'ombra sola davanti a sé. Si volta, con la paura di essere stato abbandonato da Virgilio. Costui, però, lo rimprovera con parole che non lasciano dubbi. «Perché pur diffidi? Non credi tu me, teco, e ch'io ti guidi? Vespero è già, colà dove è sepolto lo corpo dentro il quale io facea ombra. Napoli là, e da brandizio è tolto. A sofferir tormenti, caldi e geli, simili corpi la virtù dispone, che, come fa, non vuol che a noi si sveli. Noi non sappiamo come ciò possa accadere. Le anime dell'Inferno dantesco, però, soffrono pene corporali, oltre a quelle dell'anima, pur non avendo più il corpo. A seguire si incontrano quei versi famosissimi che celebrano la pochezza della ragione umana di fronte a Dio onnipotente e nel contempo dichiarano indirettamente che la grandezza nostra sta proprio nel riconoscimento di questa sproporzione. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere l'infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Insomma, se è umano è giusto domandare, conoscere, capire, è anche ragionevole riconoscere un mistero che non può essere colto se non si fa lui presente. Infatti, continua Dante, se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria. L'incapacità della ragione umana a comprendere il mistero della realtà, o come direbbe Leopardi, a felicitarci, viene poi ripreso nei versi successivi quando si ragiona sulla sproporzione tra la giustizia umana, applicazione della ragione come ratio sui et universi, e la misericordia divina, che non ha limiti. Come la ragione umana ha spesso la presunzione di misurare la realtà e di giudicare lo stesso Dio, così la giustizia umana spesso condanna l'uomo senza preoccuparsi di capirne il cuore, lasciandosi andare ad un'accusa dell'individuo senza limitarsi a evidenziare il peccato. È quanto accade all'imperatore Manfredi, che combatté contro la Chiesa e il papato e poi venne scomunicato. Quando morì nella battaglia di Benevento nel 1266, tutti credevano che fosse sprofondato all'inferno. Lo stesso vescovo di Cosenza fu inviato dal Papa Clemente IV a cercare il suo corpo, che una volta ritrovato venne trasferito in terra sconsacrata, fuori dal regno, cioè fuori dallo stato della Chiesa. Dante vuole evidenziare nel suo racconto come la misericordia di Dio attenda al varco chiunque decida di arrendersi a lei, anche nell'ultimo istante. La poesia ricostruisce così quanto la storia non ha raccontato. Quegli ultimi istanti in cui, dopo essere stato colpito con un duplice colpo, uno al petto e l'altro al volto, Manfredi si pente di quanto compiuto e chiede perdono a Dio. L'imperatore, infatti, racconta a Dante: «Poscia ch'io ebbi rotta la persona in due punte mortali, io mi rendei, piangendo, a quei che volentier perdona. Basta quindi anche un solo istante di riconoscimento dell'onnipotenza divina, della nostra pochezza e del nostro peccato, della sua capacità a salvarci, perché per noi si aprano le porte dell'eterna felicità. Manfredi non accederà direttamente al paradiso, ma dovrà purificare quelle colpe di cui si è macchiato in terra e che non ha espiato nel viaggio terreno. Qualcosa di simile è accaduto a quel buon conte da Montefeltro, protagonista del canto quinto del Purgatorio, che apostrofa Dante con una captatio benevolentiae, chiedendo al poeta di riportare sulla terra quanto ha visto e udito relativamente alla sua vita. Ancora una volta la poesia della commedia rivela quanto la storia non ha tramandato ai posteri, ovvero gli ultimi istanti di Bonconte e la sua resa a Dio. Racconta l'anima purgante che nella battaglia del 1289 fu colpito alla gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Senza più facoltà di vista e udito, concluse i suoi ultimi istanti nel nome di Maria. A questo punto Dante descrive una drammatica scena in cui l'angelo di Dio scorna il demone infernale accorso sul luogo della morte di Bonconte per portarsi all'inferno l'anima. Beffato, il diavolo grida: «Tu ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro, altro governo». Se l'anima è salva, il corpo viene invece trasportato dalla pioggia in un fiume lì vicino. Bonconte conclude: «Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rubesto, e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce chi fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe, per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse». Nessuno poté, così, vedere la croce che Bonconte aveva disegnato sul proprio petto con le braccia, tranne, si intende, Dio, che tutto vede e tutto scruta nel profondo.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.